Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato dalle Lettere nella collana Fondo Studi Parini Chirio, Dal Tigri all'Eufrate, i Sumeri e Accadi, di Antonio Invernizzi. È un ampio manuale di archeologia e storia dell'antico vicino Oriente, dedicato alla Mesopotamia dalle culture preistoriche fino all'età accadica. Il volume non propone una narrazione divulgativa, centrata su miti o singoli sovrani, ricostruisce invece, attraverso insediamenti, architetture, manufatti, pratiche economiche e forme artistiche, i processi che portarono alla nascita delle prime società urbane. Il nucleo del percorso è la pianura tra Tigri ed Eufrate, considerata come uno dei principali laboratori della trasformazione umana, qui agricoltura, gestione delle acque, specializzazione produttiva. Istituzioni templari e città-stato acquisirono una complessità durevole. La parte conclusiva affronta l'affermazione della dinastia di Akkad e la formazione del primo impero, anche nelle sue conseguenze sulla rappresentazione monumentale, per ampiezza e densità. Il libro si rivolge soprattutto a chi desidera studiare le fonti materiali della civiltà sumerica e accadica con un'impostazione rigorosa. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalle comunità neolitiche alla complessità della Mesopotamia meridionale. Il libro colloca Sumeri e Accadi entro una durata storica più lunga della sola storia dinastica. Le culture preistoriche della Mesopotamia non sono trattate come un semplice prologo, mostrano i passaggi concreti attraverso cui comunità agricole divennero più stabili, organizzate e capaci di modificare il territorio. L'accesso all'acqua, l'agricoltura, l'allevamento, la caccia e la pesca formano un sistema economico articolato. La loro combinazione aiuta a spiegare perché la crescita non dipendesse da una sola innovazione. Invernizzi dà rilievo anche a indicatori archeologici quali forme edilizie, ceramiche, figurine e corredi funerari. Questi materiali non vengono ridotti a oggetti estetici, consentono di ragionare su tecniche, scambi, specializzazione artigianale e possibili differenze nell'accesso alle risorse. La maggiore regolarità delle costruzioni e la qualità di alcune produzioni suggeriscono, per esempio, capacità progettuali e organizzazione del lavoro sempre più sviluppate. L'interesse del volume consiste dunque nel rendere visibile la gradualità del cambiamento. La civiltà urbana non appare come un evento improvviso né come il risultato automatico della fertilità della pianura. È l'esito di adattamenti sociali e tecnici sedimentati nel tempo. Questa prospettiva permette di comprendere la Mesopotamia come un insieme di processi regionali, prima che come il territorio dei grandi centri e delle grandi dinastie. Secondo, Uruk e la rivoluzione urbana città, santuario e amministrazione. Una dimensione centrale del volume è l'età proturbana, nella quale Uruk assume un rilievo eccezionale per scala e concentrazione monumentale. Il suo sviluppo permette di osservare il passaggio da una rete di insediamenti a una gerarchia territoriale più marcata, in cui un grande centro attrae popolazione, attività e risorse. Il libro connette questa crescita all'evoluzione dei complessi culturali, senza trattare il tempio come un edificio isolato. Santuari e terrazze monumentali sono letti come parti di un'organizzazione capace di coordinare attività religiose, produttive e amministrative. L'architettura diventa quindi una fonte per comprendere rapporti sociali, la pianificazione degli spazi, la successione delle fasi costruttive e la presenza di aree specializzate registrano mutamenti nelle pratiche cerimoniali e nei modi di esercitare. L'autorità, Leanna e l'area legata ad Anu sono esempi rilevanti proprio perché mostrano trasformazioni, non una forma urbana immutabile. Invernizzi sottolinea che il tempio costituisce un centro propulsore della vita cittadina, ma l'evidenza archeologica non autorizza schemi troppo semplici sulla città-tempio. Il valore analitico dell'approccio sta nel tenere insieme culto, economia e potere, riconoscendo al contempo i limiti interpretativi imposti dalla documentazione. Uruk emerge così come un caso decisivo per studiare l'urbanizzazione antica, senza separare la monumentalità dai meccanismi materiali che la rendevano. Terzo, l'architettura templare come documento delle pratiche collettive. L'attenzione all'architettura è una caratteristica distintiva dell'opera. Templi, cortili, recinti, terrazze e ambienti connessi non servono soltanto a ordinare una storia degli stili, sono strumenti per interpretare le forme della vita istituzionale e rituale. Le piante degli edifici, gli accessi fuori asse, la disposizione degli altari, le aree aperte e i cambiamenti nella circolazione interna aiutano a distinguere possibili modalità del culto e del controllo degli spazi. Nei santuari di età proturbana e protodinastica, per esempio, il passaggio da edifici tripartiti a configurazioni diverse indica che i complessi sacri furono continuamente riorganizzati e che anche il cerimoniale poteva cambiare. Il lettore è così invitato a non considerare il tempio mesopotamico una categoria fissa. L'analisi si estende ai rapporti tra spazi cultuali, funzioni amministrative e residenziali. Un grande santuario poteva ospitare attività differenti e costituire un nodo materiale della comunità. Tale impostazione corregge sia l'idea di una religione confinata alla sfera privata, sia la riduzione dell'architettura a pura decorazione del potere. Il limite, inevitabile, è che le strutture conservate raramente chiariscono da sole ogni uso o rito. L'interpretazione richiede prudenza. Proprio questa cautela rende il volume utile, insegna a ricavare ipotesi storiche dalla forma costruita senza trasformare indizi archeologici in certezze non dimostrate. Quarto, città-stato sumeriche e potere oltre il modello di una centralità unica. Nel periodo protodinastico, il libro affronta la pluralità delle città-stato sumeriche e le tensioni per il predominio regionale. Questo quadro è importante perché impedisce di leggere Sumer come un regno unitario fin dalle origini. Le città sono centri dotati di tradizioni culturali, monumenti, apparati economici e autorità proprie. La competizione fra esse rappresenta quindi una componente strutturale della storia politica mesopotamica. Invernizzi pone attenzione al rapporto fra istituzioni templari e potere regale. Il tempio resta un organismo centrale, con un peso spirituale e amministrativo, ma le evidenze disponibili non richiedono di contrapporlo automaticamente al palazzo o alla regalità. Più utile è osservare interazioni e sovrapposizioni, il controllo delle risorse, l'organizzazione del lavoro, la gestione dei beni e la guerra potevano coinvolgere soggetti e strutture differenti. Questa lettura evita il vecchio schema di una società completamente dominata da un'unica istituzione. Anche la cultura materiale contribuisce alla discussione mura, santuari, oggetti celebrativi e opere architettoniche non attestano solo ricchezza, ma rendono visibili le modalità con cui l'autorità si collocava nello spazio pubblico. Il tema ha un valore metodologico generale. Per ricostruire le società antiche occorre integrare testi e archeologia, distinguendo ciò che la documentazione amministrativa dice direttamente da ciò che le strutture materiali suggeriscono. La politica sumerica appare pertanto come un sistema dinamico di centralizzazioni parziali, rivalità cittadine e legittimazioni religiose. Infine, la dinastia di Akkad e il nuovo linguaggio dell'impero e della monumentalità. La sezione, dedicata agli Akkadi, segna il punto d'arrivo del primo volume, Le lotte fra città-stato. Sono ricondotte a un nuovo orizzonte politico con la formazione del primo impero mesopotamico. Il libro non presenta tale passaggio come la cancellazione immediata delle realtà locali, la continuità di governi cittadini e le modalità di controllo differenziate mostrano che il dominio accadico non coincide semplicemente con una piena annessione territoriale uniforme. Guerre, bottini, rapporti politici e accesso alle grandi vie di scambio contribuiscono piuttosto a definire una pretesa di potere su scala più ampia. In questa cornice, la produzione artistica e monumentale acquisisce un'importanza storica precisa. La descrizione editoriale del volume richiama nuovi criteri di monumentalità, un naturalismo rinnovato e una più forte urgenza narrativa e rappresentativa. Ciò significa che l'arte accadica è considerata anche come linguaggio politico immagini, e monumenti non illustrano passivamente il potere, ma partecipano alla sua affermazione, rendendo più visibile l'azione del sovrano e l'ampiezza delle sue ambizioni. Il confronto con le tradizioni precedenti mette in rilievo sia persistenze sia mutamenti, evitando di isolare l'età accadica dal lungo sviluppo sumerico. Per il lettore, questo capitolo offre una chiave essenziale: comprendere l'impero non solo attraverso campagne e titoli regalii, ma attraverso il cambiamento delle forme con cui l'autorità si rendeva riconoscibile, celebrabile e memorabile. In conclusione, dal Tigri all'Eufrate, I Sumeri e Accadi è particolarmente indicato per studenti di archeologia, storia dell'arte del vicino Oriente antico, assiriologia e storia antica. Ma può risultare molto utile anche a lettori già informati che vogliano un riferimento ampio sulla Mesopotamia delle origini. Non è il titolo più adatto a chi cerca anzitutto un'introduzione leggera ai miti sumerici o una cronologia narrativa di immediata lettura la sua. Impostazione privilegia la densità dell'analisi archeologica e richiede attenzione ai contesti, alle piante architettoniche e al lessico disciplinare. In cambio, offre un vantaggio intellettuale rilevante, consente di collegare oggetti, edifici e trasformazioni territoriali ai problemi storici della formazione urbana, delle istituzioni e del potere. Rispetto a molte sintesi generali sulla Mesopotamia, si distingue per la centralità attribuita alla documentazione materiale e alla storia dell'arte, considerate componenti indispensabili della ricostruzione storica e non semplici corredi illustrativi. L'arco che va dalle comunità preistoriche a Uruk, alle città-stato sumeriche e alla dinastia di Akkad, dà al lettore una struttura di lungo periodo, utile per evitare letture frammentarie delle singole civiltà. La presenza di numerose informazioni e figure ne rafforza l'uso come testo di studio e consultazione. Anche se l'apparato iconografico e alcuni aspetti redazionali possono rendere meno immediata la navigazione, è, in sostanza, un'opera di riferimento rigorosa valorizza il ragionamento sulle fonti e restituisce la complessità concreta della Mesopotamia antica. Se vuoi supportare Antonio Invernizzi, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!